Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Riflessi in un occhio d'oro di Carson McCullers, traduzione di Irene Brin.
Nel pomeriggio il capitano Pemberton si avviò alle scuderie per la sua consueta cavalcata. Vi trovò ancora di servizio il soldato Williams, sebbene fosse di libera uscita alle 4. Parlandogli il capitano non lo guardava e la sua voce era querulamente alta e arrogante. «Sella il cavallo della signora Pemberton, Firebird». Il soldato Williams restò lì, immobile, a fissare il volto pallido e duro del capitano. Il capitano ha detto «Firebird», ripeté il capitano, «il cavallo della signora Pemberton». Era un ordine inconsueto. Il capitano aveva montato Firebird soltanto 3 volte prima di allora e sempre accompagnato dalla moglie. Di solito, non possedendo un cavallo, si serviva di quelli militari. In attesa che il cavallo fosse pronto, il capitano restò nel cortile, giocherellando nervosamente con i guanti. Poi, quando Firebird gli fu presentato, non si mostrò contento. Il soldato Williams aveva scelto la sella piatta di tipo inglese della signora Pemberton, mentre il capitano preferiva la sella di ordinanza. Bisognò cambiarla. E intanto il capitano guardava i purpurei occhi rotondi del cavallo, scorgendovi la liquida immagine del proprio volto atterrito. Il soldato Williams gli tenne le redini mentre poneva il piede nella staffa. Poi il capitano si sistemò, denti stretti, ginocchia convulsamente serrate sui fianchi del cavallo. Il soldato era sempre lì, impassibile, le mani sulle briglie. Infine il capitano disse: «Beh, non vedi che sono pronto? Fila via!» Il soldato Williams si trasse indietro di alcuni passi. Il capitano si irrigidì dalle reni alle cosce. Non successe nulla. Il cavallo non si inalberò e non scalciò come usava fare ogni mattina con la signora Pemberton, ma attese serenamente il segnale della partenza. Accorgendosene, il capitano ne provò un'improvvisa e colpevole felicità. Diede un colpo di sprone e batté leggermente il cavallo con il suo corto frustino. Partirono al galoppo. Il pomeriggio era bello e assolato, e l'aria vibrante, dolce, amara per l'odore dei pini e delle foglie fradice. Non una nuvola in tutto il vasto cielo turchino, e il cavallo, che quel giorno non era ancora uscito, sembrava pazzo di gioia per il piacere della galoppata. Firebird, non diversamente da molti altri cavalli, poteva diventare difficile da governare se gli si dava troppa libertà dopo averlo portato fuori. Il capitano lo sapeva, e tuttavia si comportò in modo stranissimo. Galoppavano forse da poco più di 1 chilometro, quando, improvvisamente, senza dare alcun avvertimento anticipato con le redini, frenò con così inattesa durezza che il cavallo perse l'equilibrio, scivolò e si riprese, poi si immobilizzò, stupito, ma amichevole. Il capitano ne fu soddisfattissimo. Concesse 2 volte a Firebird la gioia della libertà, per poi mortificarlo senza preavviso. Non era un'eccezione per lui comportarsi così. C'erano spesso nella sua esistenza crudeltà minute e segrete che gli sarebbe riuscito difficile spiegare ad altri. La 3ª volta il cavallo si fermò come di consueto, ma un piccolo particolare fece svanire all'istante tutto il compiacimento del capitano. Stavano lì, immoti e soli, e il cavallo, volgendo la testa, guardò il capitano in pieno volto, poi deliberatamente abbassò il capo verso il suolo, tirando le orecchie all'indietro. Il capitano intuì d'improvviso che stava per essere disarcionato o addirittura ucciso. Aveva sempre avuto paura dei cavalli. Cavalcava soltanto perché gli sembrava necessario farlo, e vi trovava un'altra qualità di tormento da dedicare a se stesso. aveva fatto cambiare la comoda sella di sua moglie con quella di ordinanza, perché l'arcione più elevato gli permetteva di aggrapparsi a qualcosa in caso di pericolo. Ora, irrigidito nella sua posizione, cercava di dominare contemporaneamente staffa e redini, ma infine, atterrito, perse la testa, sfilò i piedi dalle staffe, levò le mani a coprirsi il volto e tra le dita si guardò intorno per scoprire dove sarebbe caduto. La sua debolezza durò poco, però, e accorgendosi di non essere stato sbalzato a terra, fu colto da un sentimento di trionfo. Ripartirono ancora una volta al galoppo. Il vialone si allungava ben tenuto nel bosco e presto raggiunsero la collina. Di lontano la verde foresta di pini si profilava cupa contro il chiaro cielo autunnale, con tanta bellezza che il capitano decise di arrestarsi un istante e tirò leggermente le redini. Ma qui si produsse l'incidente del tutto inaspettato che poteva costare la vita al capitano. Andavano ancora di buon passo nel momento in cui raggiunsero la vetta, quando il cavallo, con l'astuta violenza di un demonio, si voltò a sinistra e cominciò a galoppare verso il basso. Il capitano ne fu tanto esterrefatto da perdere la sua posizione di dominio. Si trovò proiettato sul collo del cavallo, completamente privo di staffe, aggrappandosi con una mano alla criniera e serrando debolmente le redini nell'altra, gli riuscì in qualche modo di rimettersi in sella. Altro non poté fare. Volavano con così mordente rapidità che si apriva gli occhi, il capitano si sentiva girare la testa. Non gli riusciva di controllare le redini e sapeva benissimo, del resto, che anche questo non gli sarebbe servito, che mai avrebbe potuto fermare il cavallo. Ogni muscolo, ogni nervo del suo corpo era teso in quell'unico sforzo, resistere. L'erba brillava lucida come cristallo sotto il sole e improvvisamente il capitano si sentì avvolgere da un senso di gelo e comprese che erano entrati nell'ombra boschiva attraverso qualche sconosciuto sentiero. Nonostante il cavallo avesse lasciato gli spazi aperti, però, la sua furia non sembrava rallentare. Il capitano stordito si era rannicchiato in una posizione contorta. Un rovo gli aveva lacerato la guancia, ma non sentiva dolore, guardava soltanto il caldo sangue vermiglio che gli colava fin sul braccio. Si abbassò a toccare col volto il ruvido e corto pelame di Firebird e, stretto alla criniera, alle reni, alla sella, non osò più levare il capo per paura di essere colpito da qualche ramo basso. Due parole gli battevano in cuore e le scandiva senza rumore sulle labbra tremanti, poiché gli mancava la forza di emettere anche un solo bisbiglio. «Sono perduto». Non appena ebbe rinunciato alla vita, il capitano di colpo incominciò a vivere. Un'immensa, assurda gioia lo penetrò, e questa emozione, inattesa quanto lo scarto che aveva iniziato la ribellione del cavallo, era del tutto nuova per lui. Con occhi deliranti, vitrei e socchiusi, come in un delirio, vide improvvisamente quel che prima non aveva mai visto. Il mondo era un caleidoscopio, e ciascuna delle molteplici visioni si stampava nel suo cervello con bruciante evidenza. Un pino svettante, il volo di un uccello nel cielo turchino e ventoso, un lampeggiare di sole nella verde penombra. Il capitano li vedeva in realtà per la prima volta. Era cosciente della pura, vivida aria. Sentiva come un miracolo il proprio corpo ansioso, il cuore tremante, il prodigio del sangue, dei muscoli, dei nervi, delle ossa. Ormai non aveva più paura. Aveva raggiunto la meravigliosa condizione di fiducia per cui il mistico identifica sé nella terra e la terra in sé. Raggomitolato disperatamente sul cavallo in furia, serbava un sorriso felice intorno alla bocca insanguinata. Non avrebbe mai saputo quanto fosse durata la sua avventura. A un certo punto si accorse che erano usciti dal bosco e galoppavano in una radura. Credette di vedere un uomo sdraiato al sole sopra una roccia, e accanto a lui un cavallo in libertà. Non se ne stupì. E dimenticò subito l'apparizione, preoccupato soltanto perché, affondando di nuovo nella foresta, il cavallo cominciava a cedere. In un'agonia di spavento pensò: finito questo, tutto finisce per me. Il cavallo rallentò in un trotto sfinito e si fermò. Il capitano si drizzò in sella guardandosi intorno. Percosse il cavallo con le redini, spingendolo ad avanzare di qualche passo. Non ne ottenne altro e, tremando, scese a terra. Con lentezza e metodicità legò il cavallo a un tronco, spezzò una lunga frasca e con quanta forza gli restava cominciò a battere selvaggiamente l'animale che, respirando forte, il mantello annerito e arricciato di sudore, lentamente si spostò intorno al tronco. Il capitano si mosse con lui, sempre battendolo, finché il cavallo, con un sospiro spossato, si fermò a testa china, avvolta in un sudore che, colando sotto di lui, sugli aghi dei pini, li rendeva umidi e scuri. Il capitano gettò la frasca. Sanguinava. Il volto e il collo arrossati dal prolungato contatto con il ruvido pelame del cavallo. E la sua rabbia era intatta, e non si reggeva in piedi per la stanchezza. Si accasciò e giacque in una strana posizione, con la testa tra le braccia, burattino rotto e buttato via nel centro della foresta. Singhiozzava forte. Perse coscienza per breve tempo e, riavendosi, ebbe una visione del passato. Contemplò gli anni trascorsi come chi, curvandosi sull'orlo di un pozzo, scruta nel fondo un tremante riflesso. Rammentò la sua infanzia. Era stato educato da 5 zie rimaste zitelle. Non si poteva dire che fossero inacidite, se non quando si trovavano sole. Ridevano in continuazione, combinavano sempre picnic, passeggiate, pranzi domenicali, sempre circondate da altre zitelle. Comunque si erano servite del bambino come di un eccezionale ornamento che alleggerisse la tristezza della loro solitudine. Il capitano non aveva mai conosciuto l'autentico amore. Le sue zie lo soffocavano di effusioni sentimentali e, incapace di altri sentimenti, il bimbo le ricambiava con tenerezza ugualmente eccessiva e falsa. Inoltre il capitano apparteneva a una buona famiglia del sud e le sue zie non gli avrebbero mai permesso di dimenticarlo. Dietro di lui si allargava una storia familiare di barbaro splendore, estrema povertà e durevole alterigia. L'attuale generazione era comunque meno che mediocre. Il solo cugino maschio del capitano faceva il vigile urbano nella città di Nashville. Snob e privo di fiducia in se stesso, il capitano affettava un eccessivo rimpianto dei tempi passati. Puntò i piedi contro il fitto tappeto degli aghi di pino e il suo lamento echeggiò drammatico nei boschi. Poi si sdraiò, sforzandosi di ritrovare la tranquillità. Ma una strana sensazione, fino ad allora appena avvertibile, gli si mutò in certezza. Seppe che qualcuno gli stava vicino e faticosamente si voltò sulla schiena. Da principio non credette ai suoi occhi. Poco distante da lui, appoggiato a una quercia, il giovane soldato, che già detestava tanto, lo guardava dall'alto in basso. Era completamente nudo. La sua persona snella splendeva nel sole calante, e lo sguardo che posava sul capitano era vago, impersonale, quasi lo dedicasse a uno strano insetto. Il capitano era troppo paralizzato dallo stupore per potersi muovere. Tentò di parlare, ma soltanto un rantolo gli uscì dalla gola. Sentendosi osservato, il soldato dedicò la sua attenzione al cavallo. Firebird era ancora intriso di sudore. Umidi rivoli gli scorrevano sulla groppa. Il capitano giaceva tra il cavallo e il soldato. L'uomo nudo non si prese la pena di fare un giro più lungo per evitare quel cencio prostrato, ma staccandosi dall'albero con passo leggero scavalcò l'ufficiale. Il capitano vide da vicino il piede nudo del giovane soldato, forte e delicatamente costruito, la caviglia segnata di vene turchine. Il soldato slegò il cavallo, gli passò la mano sul muso in atto carezzevole. Poi, senza volgersi a guardare il capitano, portò via la bestia con sé nel profondo del bosco. Tutto accadde così rapidamente che il capitano non ebbe il tempo di rialzarsi o di pronunciare una parola. Sul momento tutto ciò che provava era stupore. Indugiò sulle pure linee di quel corpo giovanile, e quando finalmente gli riuscì di emettere un grido inarticolato, non ricevette risposta. La rabbia lo accecò e il suo odio per il soldato divenne intenso quanto la gioia provata durante la corsa con Firebird. Tutte le umiliazioni, i rancori, le paure della sua vita si fusero in quell'unica collera che lo spinse a inoltrarsi ciecamente nel bosco già tenebroso. Non sapeva dove fosse. Non sapeva quale distanza lo separasse dal fortino. Bruciavano nel suo cervello almeno 12 meticolosi progetti destinati a colpire il soldato, e nel suo cuore capiva che quell'astio, appassionato quanto l'amore, lo avrebbe accompagnato sino alla fine della sua vita. A notte, dopo aver percorso un lungo cammino, si ritrovò in un vialone che finalmente riconobbe. Along the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand, then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't sail away. La festa dei Pemberton cominciò alle 7 e mezz'ora dopo le tre stanze di ricevimento erano gremite. Leonora, magnifica in un abito da sera di velluto crema, ricevette i suoi ospiti da sola. A chi le chiedeva notizie di suo marito rispondeva che il diavolo se lo portasse, lei non aveva idea di dove fosse andato, probabilmente un abbandono del tetto coniugale. Tutti ridevano, ripetendo le sue parole, e descrivevano il capitano divenuto vagabondo con un bastone sulle spalle e il pacco dei suoi quaderni di appunti avvolto in un fazzoletto rosso. Ma probabilmente aveva deciso di andare in città con l'automobile dopo la cavalcata e forse gli si era guastata la macchina. Il lungo tavolo della sala da pranzo era fastosamente apparecchiato e ricoperto di cibi. L'odore del prosciutto, delle costolette, del whisky era così denso e compatto che sembrava di poter mangiare l'aria a cucchiaiate. Dal salotto giungeva il suono della fisarmonica, accompagnato ogni tanto dalle canzoni degli ospiti. L'angolo più allegro era forse quello del bar improvvisato, dove Anacleto, il volto atteggiato a un'espressione studiatissima, colmava con estrema lentezza le coppe del punch. La conversazione era talmente animata che riusciva impossibile capirci qualcosa. I nuovi provvedimenti militari e un recente suicidio venivano commentati con uguale interesse. Fra gli invitati parlavano sottovoce e guardando cautamente in direzione del maggiore Langdon. Circolava apprezzatissima una battuta. Si diceva che il piccolo filippino avesse l'abitudine di profumare la pipì di Alison Langdon prima di mandarla all'ospedale per le analisi. Leonora era allegrissima. Dedicava a ciascun invitato una frase gaiamente banale. Carezzava con vigore la testa calva del colonnello che comandava il reggimento, un suo vecchio favorito, e non dimenticava di portare personalmente da bere al giovane suonatore di fisarmonica. L'animazione era preoccupante. Già una torta era caduta da un vassoio e, senza che nessuno se ne avvedesse, era stata calpestata e strascicata sulle scale.
Ha ha ha!